Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla lettura di un discorso di pochi giorni fa di Papa Francesco, rivolto al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. È un discorso molto importante che il Papa fa tutti gli anni all'inizio dell'anno, parlando appunto ai diplomatici accreditati in Vaticano. È un po' un discorso quadro della politica internazionale, di quello che succede nei diversi stati, nelle diverse parti del mondo. È uno dei due discorsi, diciamo, classici. Uno viene prima di Natale, quando il Papa incontra la Curia Romana per appunto gli auguri di Natale, dove vengono trattati i temi pastorali più importanti che sono stati affrontati dalla Chiesa nell'anno che sta per concludersi. E quindi è un discorso sull'anno passato e sui temi ritenuti più rilevanti. Il discorso invece al corpo diplomatico è un discorso che sì, riguarda le situazioni di conflitto, potremmo dire è soprattutto un discorso di politica internazionale, cioè dove la Chiesa soffre maggiormente in diverse parti del mondo, oppure quali sono nelle diverse parti del mondo le principali difficoltà che debbono essere incontrate. Potremmo dire che questo discorso ha come caratteristica di principale l'attenzione che viene rivolta a due temi, a due parole che ognuna delle quali nasconde poi un mondo. Le due parole sono speranza e verità, cioè la speranza che, dice il Papa, viene a mancare sempre di più in molte parti del mondo, nella gente, nelle popolazioni, le quali si vedono sempre più immerse in quella che il Papa, non in questo caso, ma normalmente chiama la guerra mondiale a pezzi, ma soprattutto si vedono afflitte dalla mancanza di un lieto annuncio, dice il Papa. Cioè dalla mancanza di un discorso di speranza, le persone di oggi, gli uomini di oggi, mentre in altre epoche erano state sedotte, diciamo così, dalle ideologie, cioè da falsi ideali, con i quali avevano sostituito quel senso comune improntato ai valori del Vangelo, ai valori della legge naturale, che per tanti secoli erano stati presenti nella cultura, nel costume dei nostri popoli europei, non sempre rispettati, anzi, spesso non praticati, però presenti, cioè indubbiamente il bene e il male, il vero e il falso, erano presenti fino a un centinaio di anni fa e anche più nel senso comune. Poi questo non impediva purtroppo che venissero calpestate queste idee, queste visioni, questi principi, questi valori, ma quantomeno erano conosciuti, erano presenti come punto di riferimento. Oggi la società, dice il Papa, lo dice molto bene nella sua ultima enciclica sul Sacro Cuore, ha perso i punti di riferimento. È veramente una società liquida, come dice Bauman, è veramente una società senza principi, appunto senza punti di riferimento. E quindi quello di cui c'è più bisogno è un lieto annuncio. Il lieto annuncio però deve essere annunciato bene da uomini convinti, da uomini capaci, non solo che conoscano bene i contenuti dell'annuncio di Cristo, dell'annuncio della salvezza, dell'annuncio della possibilità di una felicità eterna, ma devono anche essere questi uomini, lieti dell'annuncio, del lieto annuncio che portano. Cioè, il cristianesimo non può essere proposto come una cosa triste, una cosa fatta di no, fatta di regole e basta. Deve essere un annuncio che induce alla gioia, che induce alla felicità, che ricorda l'esistenza dell'eternità, di un'eternità di gioia, di felicità che ci aspetta, perché questo è il frutto del disegno di salvezza del Padre che è presente nella creazione originaria, ma è presente anche nella redenzione operata dal Figlio mandato dal Padre dopo il peccato di Adamo ed Eva, dopo il peccato originale. E quindi la speranza deve essere una speranza fondata sulla verità, non semplicemente una speranza un po' così umana, ma una speranza fondata sulla verità e sulla verità che salva, sulla verità che è una persona, che è Cristo, che è il cui sacrificio e la cui redenzione operata attraverso il sacrificio della croce e che porta alla resurrezione è quella verità attorno alla quale costruire l'annuncio della salvezza e l'annuncio della possibile felicità per ogni uomo che vorrà accogliere questo dono. Questo disegno di salvezza e questo sacrificio universale e però anche compiuto per ciascuno di noi che caratterizza appunto il disegno di salvezza di Cristo. Ma allora entriamo un po' più nel merito, vediamo che cosa dice questo discorso. Come coniuga i due valori, le due verità che ho ricordato, le due parole, la speranza e la verità. Vediamo che in tanti paesi ci sono sempre più contesti sociali e politici esacerbati da crescenti contrasti, cioè tralascio tutta la parte introduttiva con cui il Papa si rivolge, come al solito, al corpo diplomatico. Al diplomatico che lo ha introdotto e ricorda così l'importanza delle autorità, del loro lavoro, del compito di questi diplomatici che hanno nella vita del mondo. Siamo di fronte a società sempre più polarizzate, nelle quali cova un generale senso di paura e di sfiducia verso il prossimo e verso il futuro. Ciò è aggravato, dice il Papa, dal continuo creare e diffondersi di fake news, cioè le fake news sono le false notizie, le notizie taroccate, possiamo dire così, che si diffondono molto, passano soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione. Fake news che non solo distorcono la realtà dei fatti, ma finiscono per distorcere le coscienze, suscitando false percezioni della realtà e generando un clima di sospetto che fomenta l'odio, pregiudica la sicurezza delle persone e compromette convivenza civile e la stabilità di interazioni. Ne sono tragiche esemplificazioni gli attentati subiti dal presidente del governo della Repubblica Slovacca e dal presidente eletto degli Stati Uniti. Fake news sono quelle false notizie che drogano il sistema di comunicazione dei social, pieni di menzogne, pieni più che di menzogne, soprattutto di toni sopra le righe, di aggressività verbale, i famosi leoni da tastiera, cioè quelli che condannano tutti, hanno un giudizio per tutti sui social. E lo fanno senza preoccuparsi di dire la verità, di dimostrare quello che stanno dicendo, ma lo fanno con un linguaggio molto carico di invettive, quindi carico di rancore sostanzialmente. Sono persone, molte delle quali sono disturbate psicologicamente, non in equilibrio, e che scatenano queste loro insicurezze, questi loro rancori con un approccio ideologico ai problemi, ideologico e violento e pieno di amarezza, eccetera. Tutto questo contribuisce a creare un clima di odio, di polarizzazione, di contrapposizione feroce che può portare molti a compiere anche dei gesti estremi. Questo è quello che si è visto, per esempio, in occasione dell'attentato a Donald Trump durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali da cui è stato poi eletto. Lo si è visto, per esempio, nell'attentato rivolto verso il capo del governo della Repubblica Slovacca. Tale clima di insicurezza, continua il Papa, spinge a erigere nuove barriere, a tracciare nuovi confini, mentre altri, come quelli che da oltre 50 anni divide l'isola di Cipro e quello che da oltre 70 taglia in due la penisola coreana, rimangono saldamente in piedi, separando famiglie e sezionando case e città. I due esempi sono Cipro, dove c'è questa divisione, questa contrapposizione e divisione, quindi una guerra che si è fermata, però non è stata neanche risolta dalla pace. Sono lì i turchi e i greci, ognuno dei quali rivendica l'isola di Cipro, ma ne occupano rispettivamente una metà. E i due eserciti che si sono guerreggiati spesso e volentieri, oggi sono lì, si guardano l'un di fronte all'altro, così come da 70 anni avviene in Corea. La Corea è all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, è stata occupata dall'esercito comunista, ma grazie all'intervento dello Stato, dei militari americani, i comunisti sono, la Corea del Nord, diciamo, è rientrata è stato stipulato un armistizio sostanzialmente a metà della penisola coreana, con il quale la metà del nord è rimasta sotto il controllo del governo comunista e la Corea del Sud è invece stata ed è tuttora governata da un governo democratico legato all'Occidente, agli Stati Uniti e profondamente ostile, anticomunista, possiamo dire così. È un armistizio che non è mai stato dichiarato, una pace che non è mai stata dichiarata, ma diciamo così, tiene, in qualche modo tiene da 70 anni, anche se non è mai stata dichiarata, ma tiene nei fatti, ha tenuto nei fatti per circa per 70 anni. Di conseguenza si creano nuove barriere, ma questo posso tralasciarlo. Il mio augurio per questo nuovo anno, è il Papa che parla, è che il Giubileo possa rappresentare per tutti, cristiani e non, un'occasione per ripensare anche le relazioni che ci legano come esseri umani e comunità politiche, per superare la logica dello scontro e abbracciare invece la logica dell'incontro. Perché il tempo che ci attende non ci trovi vagabondi disperati, ma pellegrini di speranza, ossia persone e comunità in cammino impegnate a costruire un futuro di pace. Papa, qui tocca un tema molto attuale, il tema delle relazioni. Cosa sono le relazioni? Beh, sono i legami che uniscono gli uomini fra di loro. Ci sono relazioni primarie, il matrimonio, i genitori con i figli con i genitori, i figli fra di loro, i fratelli. E poi via via relazioni come di cerchi concentrici che si allargano sempre di più, no? C'è la relazione con chi abita con i parenti, ma poi la relazione con chi abita nel mio territorio, nelle varie dimensioni del territorio, il comune, la regione, la nazione, le relazioni della propria patria e poi le relazioni fra tutti gli uomini in generale. Allora, queste relazioni oggi sono particolarmente ammalate. Ma non solo come è sempre stato nella storia dell'umanità, da Caino a Abele, no? Quando i fratelli si sono fatti quello che si sono fatti. Ma le razze sono ammalate anche ideologicamente, nel senso che non è semplicemente la debolezza dell'uomo, l'aggressività, la violenza, sono tutte cose che sono giustificate. Cioè cioè l'esercito russo che invade l'Ucraina lo fa con una giustificazione ideologica, rompe, si dice anche un po' più tecnicamente così, rompe le relazioni. Due stati che rompono le relazioni fra di loro, di fatto entrano in uno stato di guerra. Più o meno violenta, più o meno esplicita, più o meno dichiarata, ma oggi sostanzialmente si parla sempre più di guerra ibrida, cioè una guerra che comporta un po' tutto, certamente anche l'aspetto militare, quindi di violenza, ma anche la guerra attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso la propaganda. La guerra attraverso gli hacker che cercano di mettere in crisi il sistema informatico dell'altra nazione, eccetera. Il Papa continua. Il primo augurio è quello di superare appunto questa logica dello scontro che oggi purtroppo caratterizza i popoli. La vita dei popoli fra di loro, ma anche la vita dei popoli al loro interno. D'altronde, continua Francesco, di fronte alla sempre più concreta minaccia di una guerra mondiale, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare. E questa è l'unica via per spezzare le catene di odio e vendetta che imprigionano e per disinnescare gli ordigni dell'egoismo, dell'orgoglio e della superbia umana, che sono la radice di ogni volontà belligerante che distrugge. Alla luce di queste brevi considerazioni vorrei tracciare con voi, a partire dalle parole del profeta Isaia, alcuni tratti di una diplomazia della speranza, di cui tutti siamo chiamati a farci araldi, affinché le dense nubi della guerra possano essere spezzate via da un rinnovato vento di pace. Più in generale vorrei evidenziare alcune responsabilità che ogni leader politico dovrebbe tenere presente nell'adempiere le proprie responsabilità, che dovrebbero essere indirizzate all'edificazione del bene comune e allo sviluppo integrale della persona umana. Le parole di Isaia sono quelle riportate all'inizio della conversazione. Adesso ve le cerco e ve le leggo. Nelle parole del profeta Isaia, che il Signore Gesù fa proprie nella sinagoga di Nazareth all'inizio della sua vita pubblica, oggi questo Vangelo si è compiuto quando cioè, praticamente indica in se stesso il compimento della speranza, delle promesse di Israele, cioè dell'avvento finalmente del Messia tanto atteso. È il capitolo 61 di Isaia, di fronte alla sempre più concreta minaccia di una guerra mondiale, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi. Alla luce di queste brevi considerazioni, a partire dalle parole di Isaia, che sono quelle che vi dicevo, vorrei designare, dice, alcuni tratti di una diplomazia della speranza, di cui tutti siamo chiamati a farci araldi affinché le dense nubi della guerra possano essere spazzate via da un rinnovato vento di pace. Più in generale vorrei evidenziare alcune responsabilità che ogni leader politico dovrebbe tenere presente nell'adempiere le proprie responsabilità, che dovrebbero essere indirizzate all'edificazione del bene comune. In ogni epoca, in ogni luogo, l'uomo è sempre stato allettato dall'idea di poter essere autosufficiente, di poter bastare a se stesso ed essere artefice del proprio destino. Ogni qualvolta si lascia dominare da tale presunzione, si trova costretto da eventi e circostanze esterne a scoprire di essere debole e impotente, povero e bisognoso, afflitto da sciagure spirituali e materiali. In altre parole, l'uomo scopre di essere misero e di avere bisogno di qualcuno che lo sollevi dalla propria miseria. Una miseria non è solo quella materiale che c'è, che vediamo, anche se, grazie a Dio, nel nostro paese, nell'Italia, nei nostri giorni, è molto meno visibile di tanti altri paesi, però i poveri ci sono e probabilmente i poveri più poveri sono quelli che non si manifestano perché hanno vergogna, sono magari persone che sono state ricche, che hanno avuto ruoli importanti, ma che per una serie di motivi oggi si trovano in disgrazia. Questi uomini, questi poveri esistono e non sono soltanto i poveri materiali, sono i poveri dentro, i poveri spirituali su cui bisognerebbe anche avere ai quali bisognerebbe dedicare un'attenzione assolutamente particolare. Numerose sono le miserie del nostro tempo, scrive il Papa. Mai come in quest'epoca l'umanità ha sperimentato progresso, sviluppo e ricchezza. Forse mai come oggi si è trovata sola e smarrita, non di rado a preferire gli animali domestici ai figli. Questa è una battuta un po' polemica, se vogliamo, ma molto vera. Cioè, oggi la gente preferisce i cani ai figli. Preferisce fare i sacrifici per portare fuori alle 6, alle 7 del mattino il cane a prendere aria. E però non ha la stessa entusiasmo nei confronti dei bambini, che spesso non ci sono nelle famiglie, o spesso, ancora più spesso, ce n'è uno solo, che tra l'altro si sente un pesce fuor d'acqua, non si trova a casa, eccetera. Allora, Papa dice, ci sono le miserie del nostro tempo, e questa è una delle miserie più grandi: l'inverno demografico, il suicidio demografico del mondo occidentale, chiamatelo come volete. Ma anche il suicidio demografico della Cina, che attraversa la peggior crisi demografica di tutto il mondo, percepita oggi. Quindi mai ha sperimentato tutto questo di bello scintillante che la tecnologia ci mostra, ci fa vedere, ma mai si è sentita così sola, così smarrita come oggi. C'è un urgente bisogno di ricevere un lieto annuncio. Un annuncio che nella prospettiva cristiana Dio ci offre nella stessa notte di Natale. Tuttavia ciascuno, anche se non è credente, può farsi portatore di un annuncio di speranza e di verità. E qui dobbiamo stare molto attenti, perché spesso noi cristiani non abbiamo la consapevolezza della bellezza, della grandezza dell'annuncio di cui siamo portatori, il Salvatore. Quel Dio atteso dai popoli di generazione in generazione, di cui tutta la storia di Israele ci parla. Quel Dio che finalmente si è fatto carne, ha lasciato una chiesa, ha voluto che questa chiesa si espandesse fino ai confini della terra, producendo un dato di conversione straordinario, ma lungo secoli. Pensate alle date. Prima di avere la libertà di poter annunciare il Vangelo, la Chiesa ha subito per 300 anni la persecuzione, esattamente per 313 anni, fino all'editto di Milano dell'imperatore Costantino. Quindi, un lieto annuncio in una situazione di grande difficoltà, di grande stanchezza, no? Oggi la gente è stanca. Un modo di rispondere sempre più frequente: come stai? Bene, sono stanco. Sembra che il mondo pesi sulle nostre spalle, che ciascuno di noi sia appesantito non soltanto fisicamente, ma proprio interiormente. C'è una grande difficoltà, dicevo prima, e lo ripeto, ad annunciare con gioia Cristo, ma anche a educare. Perché sapete, non basta annunciare Cristo, poi bisogna anche educare le persone che lo riconoscono, che lo fanno proprio, che lo seguono. Bisogna anche educarle. Cioè, renderle in grado di rispondere: ma perché vai a messa? Ma perché ti preoccupi di tuo figlio? Lasciate perdere gli aspetti naturali che ci sono, perché è mio figlio, perché è mia figlia. Ma non c'è solo questo, c'è qualcosa di molto di più. C'è la volontà che Dio ha messo dentro il nostro cuore di volere essere in qualche modo, di partecipare in qualche modo alla sua opera di redenzione, quindi alla sua salvezza, alla sua sofferenza, ma anche alla sua gioia, alla sua resurrezione. Cioè, questo disegno di salvezza che culmina nel mistero dell'incarnazione è effettivamente il modo anomalo, se volete. Gli ebrei avevano sperato in qualche cosa di molto più grande, di molto più eclatante. Questo è il modo di operare di Gesù nella difficoltà di aiutare gli altri, in qualche modo anche per condividere questa sofferenza di fronte al fatto che la vita è una milizia sulla terra, come dice San Paolo, è un combattimento continuo e spesso combattere stanca. Quindi c'è una stanchezza culturale generalizzata in Occidente, ma c'è una stanchezza particolare all'interno dell'Occidente da parte dei cristiani, i quali faticano sempre più ad annunciare Cristo e poi ancora di più faticano a educarlo alla fede. Bene, hai scoperto la fede, o meglio, la fede è entrata dentro di te. Ecco, succede leggendo gli Atti degli Apostoli, però allora vienici a insegnare, tu Pietro, tu Paolo, tu Apostolo, vienici a insegnare con tanta pazienza in che cosa consiste questa cosa qui, che cosa effettivamente siamo chiamati a fare. Il moderno progresso scientifico No, scusate, ho dimenticato un pezzo. Alcuni diffidano delle argomentazioni razionali. Certo, ci vogliono, sono importanti perché la ragione ce l'ha data Dio. E quindi noi dobbiamo usarla questa ragione anche e soprattutto per cercare Dio. Però è chiaro che la maggioranza oggi disprezza, cioè non si sente addentro, soprattutto la maggioranza dei giovani, non si sente addentro a questi discorsi. Perché sono ritenute strumenti nelle mani di qualche potere occulto, mentre altri ritengono di possedere in modo univoco la verità che si sono autocostruiti, esimendosi così dal confronto e dal dialogo con chi la pensa diversamente. Cioè, molti oggi non vogliono cambiare. Stanno bene dove sono e vivono con molta tristezza, bisogna dire. Allora il Papa entra nel merito, sta parlando alla diplomazia del mondo e dice: una diplomazia della speranza. E perciò anzitutto una diplomazia della verità. Non basta chiedere la speranza. Bisogna insistere sulla speranza nella verità. Vedete, la parola verità però è fondamentale. Ed è altrettanto, ed è una parola però molto desueta oggi. Difficile trovare persone che si battano per la verità, proprio perché è penetrata dentro nel nostro modo di ragionare quella mentalità relativistica per cui la verità non esiste. Ed è pericoloso evocare la verità, perché nel nome della verità sono nate le guerre, gli odi. Chiaro, l'uomo è libero. Questa è un'altra cosa assolutamente importante da ricordare. L'uomo è libero perché Dio lo ha creato libero. Perché se non fosse libero non potrebbe amare. E tutta la nostra fede si fonda sull'amore di Dio per l'umanità, a cui ciascuno di noi deve corrispondere. Quindi, la libertà è molto importante perché è la condizione per poter seguire liberamente Cristo. Una diplomazia della speranza è una diplomazia della verità. Laddove viene a mancare il legame fra realtà, verità e conoscenza, l'umanità non è più in grado di parlarsi e di comprendersi, poiché vengono a mancare le fondamenta di un linguaggio comune, ancorato alla realtà delle cose e dunque universalmente comprensibile. Lo scopo del linguaggio è la comunicazione. È successo solo se le parole sono precise e se il significato dei termini è generalmente accettato. Il racconto biblico della Torre di Babele mostra che cosa succede quando ciascuno parla solo con la sua lingua. Torre di Babele ce l'abbiamo presente tutti, gli uomini non si capiscono, perché ognuno parla la sua lingua. Nel nostro mondo oggi è visibilissimo quanto sia penetrato il relativismo. Ognuno pensa che la sua religione, la sua prospettiva, il suo progetto, i suoi studi siano gli unici in qualche modo legabili con la verità. Ma la verità non è un discorso, non è un'idea. La verità è Dio, la verità è Cristo. E la verità è che noi dobbiamo arrivare a questa convinzione anche attraverso le modalità tipiche della nostra cultura, del nostro tempo, eccetera. Se poi perdiamo il linguaggio comune, se per me albero significa per te panino, noi non andiamo da nessuna parte, non possiamo capirci. Non possiamo condividere. Oppure possiamo condividere soltanto dei pezzettini della vita sui quali abbiamo un linguaggio e quindi un giudizio comune. Comunicazione, dialogo e impegno per il bene comune richiedono la buona fede, scrive il Papa, e l'adesione a un linguaggio comune. Ciò è particolarmente importante nell'ambito diplomatico, specialmente nei contesti multilaterali. Risulta quindi particolarmente preoccupante il tentativo di strumentalizzare i documenti multilaterali, cambiando il significato dei termini o reinterpretando unilateralmente il contenuto dei trattati sui diritti umani, per portare avanti ideologie che dividono, che calpestano i valori e la fede dei popoli. Si tratta infatti di una vera colonizzazione ideologica che, secondo i programmi studiati a tavolino, tenta di sradicare le tradizioni, la storia e i legami religiosi dei popoli. Si tratta di una mentalità che, presumendo di avere superato quelle che considera le pagine buie della storia, fa spazio alla cancel culture. Vi ricordate? Noi abbiamo cominciato a parlare di cancel culture pubblicamente con l'importante convegno appunto sul tema della verità, di alcuni anni fa, questo grande convegno dove partecipò anche il sindaco di Genova, dove si metteva in guardia e dice: ma guardate che qui facciamo sempre più fatica a capirci perché diamo un significato diverso alle singole parole. E su questo bisogna stare molto attenti. Perché la mancanza di attenzione a questi ambiti comporta una colonizzazione ideologica, cioè una ideologia che viene imposta in qualche maniera, anche se non dovrebbe essere, cioè la Chiesa potrebbe, dovrebbe, potrebbe e di fatto risponde. La Chiesa, i pochi preti che ci sono, non riescono a colmare tutti i buchi, i vuoti, l'altare, cosa ha detto, cosa non ha detto. Mi si dice che effettivamente questa situazione di incomprensione dovuta alla mancanza di un linguaggio comune diventa sempre più evidente, e sempre più evidente diventa nei giovani, quelli che si accostano per la prima volta ai grandi sacramenti, ma che spesso lo fanno così, con superficialità, con poca attenzione, con poco amore. Mi fermo perché ci sono tante altre cose, ma non ho il tempo. Se poi non arrivassero telefonate, potrei ritornare su qualche punto, ma intanto vediamo se abbiamo qualcheduno che ci ospita, che vuole farci delle domande.
Sì,
Pronto?
pronto.
Prego.
Buonasera, sono Alberto da Parma. No, volevo fare una domanda e una riflessione che, diciamo così, nella Chiesa, il fatto di aver abbandonato anche, un po' messo da parte certe tradizioni come il latino, che è una lingua molto importante, per il bagaglio di cultura che rappresenta, o anche, non so, nella musica, il canto gregoriano, e ha fatto un po', diciamo, quello che lui sta facendo, quelli che vogliono cancellare le tradizioni, ecco, cioè ha dato un po' il cattivo esempio, non so, la questione.
Beh, adesso non dobbiamo confondere le tradizioni con la tradizione, cioè la tradizione è la trasmissione della verità che salva di generazione in generazione, del patrimonio e quindi di tutto quel patrimonio appunto che è stato elaborato nei secoli. Dai padri della Chiesa, dagli apologisti, dai dottori, fino dai pontefici, soprattutto dal magistero, no? E che arriva fino. Questo però non esclude che ci possano essere delle varianti, dei cambiamenti di cose secondarie, cioè è chiaro che a me piace moltissimo il canto gregoriano, ma non è detto che sia il canto migliore per avvicinare dei giovani, per esempio, o che non possa coesistere con altri modi di rendere gloria a Dio attraverso il canto, eccetera. Il canto gregoriano rappresenta una stagione della Chiesa molto bella, ma non è l'unico modo. Poi non è che sia stato abbandonato, viene praticato soltanto in alcuni posti, in alcuni contesti, e E credo che, cioè, al di là del fatto che poi viene sostituito a volte con canzoni molto belle, a volte con canzoni molto discutibili, però questo fa parte così di interventi pastorali più o meno efficaci, più o meno fatti bene, ma appunto non è che confondiamo la lingua latina con la tradizione. La lingua latina è sicuramente rimane la lingua della Chiesa, ma per facilitare la comprensione dei messaggi oggi vengono usate le lingue locali, cioè se parlassero in latino non capirebbe più niente nessuno, perché il latino purtroppo non viene assolutamente più studiato, o comunque non viene praticato, eccetera. Quindi va bene, non è che bisogna buttare via nulla, soprattutto la Chiesa è sempre in continuità con la sua storia, non si è mai contraddetta in 2000 anni, però ha assunto, è legittimo che assuma modalità, stili diversi proprio per rendere più attrattiva la verità che deve trasmettere e più efficace la comunicazione con quelli a cui si rivolge. Poi questo non significa che tutte le riforme siano adeguate, capite subito, necessarie, utili, eccetera. Però non mettiamo in discussione il fatto che la Chiesa è sempre reformanda, cioè la Chiesa è sempre in stato di riforma, cioè è sempre nello stato della ricerca del modo migliore per trasmettere la fede che ha ricevuto. E quei valori, quella verità oggettiva, ne parla proprio il Papa nel prosieguo di questo discorso al corpo diplomatico, quella verità oggettiva, sono le parole esatte del Papa, che esiste, che noi dobbiamo cercare. E che poi dobbiamo comunicare come, nel modo da renderla il più accessibile, il più comprensibile possibile a chi ci rivolgiamo. Quindi anche qui attenzione, non trasformiamo delle cose belle che però sono incomprensibili con il contenuto del messaggio. Non so se sono intervenute altre domande nel frattempo. Bene, in attesa che arrivino altre domande, volevo farvi notare una cosa che non ho fatto in tempo a leggervi. Il Papa a un certo punto di questo discorso, che è molto lungo, è molto più lungo di quello che vi ho letto, che è solo una prima parte, parla della cancel culture, cioè parla proprio di quelle tradizioni di cui l'ascoltatore faceva riferimento. Cioè, c'è qualcuno effettivamente che vuole distruggere più che le tradizioni, proprio le radici. Ed è quella che appunto viene chiamata la cancel culture, o la cultura woke, la cultura dei risvegliati, no? Perché secondo questa mentalità molto ideologica, il mondo sarebbe dominato, diciamo così, dall'ideologia cristiana, dal cristianesimo, e quindi bisognerebbe risvegliarlo da questo dominio, da questa cappa rappresentata appunto dai valori del diritto naturale, dalla fede cristiana, dal cristianesimo. Allora il Papa dice: questo non va mica bene, questa cosa qui. Risulta particolarmente preoccupante il tentativo di strumentalizzare i documenti multilaterali, cambiando il significato dei termini o reinterpretando unilateralmente il contenuto dei trattati sui diritti umani, per portare avanti ideologie che dividono, che calpestano i valori e la fede dei popoli. Si tratta infatti di una vera colonizzazione ideologica, termine classico proprio di Papa Francesco, no? La colonizzazione ideologica, cioè sostanzialmente lo faccio vedere, andare in Africa a portare la nostra cultura, non a portare la fede, e se volete anche la nostra cultura, ma nel rispetto del modo con cui incarneranno la fede, se vorranno, i nostri interlocutori non europei. Non so se mi spiego. Cioè, la fede non cambia, il contenuto della fede, i misteri fondamentali, che sono i due, no? Il catechismo della Chiesa Cattolica non cambia, può essere aggiornato, può essere ritoccato, può migliorare qualche cosa, eccetera, ma la sostanza della fede è lì. Però non è che la gente si converte perché gli mettiamo in mano il catechismo, la gente si converte perché misteriosamente Dio interviene nella loro storia. Ed è bene che Dio intervenga nella storia degli uomini, soprattutto dei giovani, che abbiano accanto a loro dei giovani o degli uomini, insomma, che li aiutino a crescere. Perché non basta convertirsi, cioè decidere di cambiare direzione. Poi bisogna anche sapere in quale direzione andare. E non c'è nulla di così importante come di uno che ti sta vicino per aiutarti in questo percorso. E questa è grande carità cristiana. Impegnare il proprio tempo per aiutare la persona che si sta recuperando, che sta recuperando la fede o che non l'ha mai perduta, e che si serve di questo piccolo strumento a cui noi dobbiamo offrire la nostra libertà, la nostra partecipazione proprio per accompagnare, diciamo così, questa conversione. Però tutto questo poi deve diventare cultura, cioè non deve rimanere, cioè non deve. Sarebbe bene che non fosse soltanto il singolo così che è bravo di suo e che no, deve diventare proprio un ambiente da proporre a chiunque sostanzialmente. Ultima osservazione, la raccomandazione del Papa alla guerra, cioè contro la guerra. La guerra è sempre un fallimento. Preghiamo, 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 perché ci sia una pace nei luoghi dove avvengono i 50, 51, quelli che sono le decine di conflitti nel mondo in corso. Preghiamo soprattutto per l'Ucraina, per il Medio Oriente, per la pace del popolo di Ucraina che soffre non solo il freddo, ma anche le bombe che piovono sulle loro teste. E preghiamo, però preghiamo per una pace giusta, non per una pace qualsiasi. Noto, leggo con preoccupazione in questi giorni, in queste settimane, anche dentro il mondo cattolico, questo auspicio un po' la pace a tutti i costi. No, la pace a tutti i costi non va bene, la pace è giusta. Cioè la pace che rispetti la giustizia, la pace che non rappresenti un sopruso nei confronti di una parte. Soprattutto di una parte debole come l'Ucraina, che invece va sostenuta, va aiutata a difendere la propria libertà, a difendere la propria pace. Questo è un passaggio molto importante e poco praticato. Oggi si chiede così indistintamente la pace. Questo è il modo per dare ragione, per giustificare, per aiutare gli invasori, cioè chi ha sicuramente torto. Qualsiasi cosa sia successa, chi non rispetta la sovranità e la libertà di un popolo sovrano, compie un gravissimo peccato contro il comandamento, contro il quinto comandamento. Bene, mi fermo. Abbiamo superato il nostro tempo. Vi auguro una buona settimana e vi do appuntamento a martedì prossimo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.